Esistono poche persone al mondo evidentemente affette da gravi turbe psichiche, convinte di poter esaltare la violenza come eccellente strumento di risoluzione dei conflitti umani. Poche persone, anche se non rare, purtroppo, poche rispetto alla stragrande maggioranza degli esseri umani, i quali si dividono tra coloro che ritengono essere la violenza in talune circostanze della vita una dura e inevitabile necessità, e coloro che almeno sul piano culturale propugnano una sorta di non violenza assoluta. Il Vangelo cos'è in linea di principio? Violento o non violento? Non violento, naturalmente. Anzi, dire Vangelo significa evocare il pensiero più non violento della storia umana. Ciò premesso, però, il problema è che la non violenza ha molte facce e non tutte le sue facce hanno pari dignità. Per capirsi, basti dire qui che la non violenza evangelica non è pavida, non è incosciente, ingenua o stolta, non è frutto di umana frustrazione, né di apatia o indifferenza morale, non è insomma, una narcotizzazione delle pulsioni aggressive, ma solo il controllo più o meno soddisfacente di esse. In questo senso, è più coraggioso il non violento che il violento pieno di sé. È superbamente convinto che il suo volere non possa essere in alcun modo contrastato tra i comuni mortali. Il vero non violento, sotto il profilo psicologico, non è un soggetto incapace di passione morale, bensì un soggetto oltremodo sensibile, partecipe di vicende non frivole, ma serie, drammatiche del mondo. È dotato di profonda compassione verso il prossimo sofferente e bisognoso. Egli, come ogni vero essere umano, sa tanto amare il bene e chiunque necessiti di aiuto e conforto, quanto odiare il male e i simili irredimibilmente corrotti e malvagi che fanno indissolubilmente tutt'uno con la realtà stessa del male e del peccato. Il non violento evangelico, però, non è un pacifista, bensì un pacificatore, è una differenza essenziale. Non è un pacifista, ma un pacificatore, se le parole devono avere un senso preciso. Il non violento evangelico non aderisce al pacifismo ideologico, propagandistico, demagogico. Anzi, il pacifismo di questa natura, il pacifismo estremo o assoluto, spesso codardo o imbelle, opportunistico e ipocrita, funzionale ad un'idea molto generica e astratta di sopravvivenza del genere umano, ma non alla concreta sopravvivenza, cioè all'integrità e alla dignità di singole persone, come di determinati gruppi umani o popoli ingiustamente minacciati e aggrediti, è solo una delle più gravi malattie infantili del cristianesimo. Il pacifismo estremo o assoluto è solo una delle più gravi malattie infantili del cristianesimo. Vi ricordate il titolo di un celebre scritto di Lenin? Sì, proprio il celebre rivoluzionario marxista russo d'inizio Novecento. L'estremismo, malattia infantile del comunismo, così si intitolava un suo celebre scritto. Ecco, tutti gli estremismi sono sempre malattie infantili di qualcosa. Il pacifismo estremo o assoluto è la malattia infantile del cristianesimo e dello stesso Vangelo originario. Pensarla diversamente significa forzare e deformare in modo infantile la stessa parola di Dio. Solo chi ha quasi congenitamente in odio la perversione tentacolare dell'animo umano e ogni genere di malvagità deliberata e indiscriminata, solo chi avverte sensibilmente dentro di sé una irrefrenabile aggressività verso ogni forma di menzogna e iniquità e di conseguenza si sente spesso sottoposto alla tentazione di dare libero sfogo alle sue più violente e distruttive pulsioni, solo costui si trova realmente nella condizione di fare esercizio di non violenza, appunto attraverso un continuo sforzo di contenimento della forza contestativa e demolitrice della sua indignazione, attraverso un virtuoso ma faticoso esercizio di volontà volto a tenere sotto controllo la propria collera e i modi più violenti del proprio io morale, spirituale e religioso. Bisogna sempre distinguere tra la violenza irrazionale e immorale e la violenza razionale, moralmente utile e necessaria. La prima, quella irrazionale e immorale, è sempre unicamente sotto il dominio di una istintività non governata né dalla ragione né dai freni inibitori di una coscienza morale sufficientemente solida ed equilibrata. E per questo motivo è anche inferiore alla violenza delle bestie più feroci, che è una violenza puramente istintiva, ma proprio per questo non è né morale né immorale. La seconda invece, e quindi la violenza voluta scientemente dagli uomini, e quella è invece quella talvolta esercitata in uno stato di anomala costrizione o di fisiologia o di fisiologica risposta, reazione a stimoli dolorosi esterni indotti pur nella vigile e lucida consapevolezza della natura puramente straordinariamente difensiva e protettiva di tale azione violenta. Ora il cristianesimo non pretende di eliminare, di abolire drasticamente e definitivamente la violenza dalla vita e dalla storia umana, perché consapevole del fatto che la violenza è una componente naturale importante delle relazioni tra gli uomini, punta piuttosto ad una regolamentazione, ad un uso quanto più razionale, più saggio e misurato possibile della sua carica offensiva, esplosiva e distruttiva. Anche per quanto riguarda la violenza, si tratta cristianamente di finalizzarla a servire la vita e non la morte, di finalizzarla ad una santificazione delle sue pur ambigue potenzialità, ambigue perché utilizzabili per la morte o per la vita, per il male o per il bene. Sarà poi anche vero che sarà poi anche vero che vera non violenza si dia solo laddove vi sia tolleranza, pazienza, accoglienza, accettazione della diversità, rispetto della libertà, rispetto in breve di ogni coscienza individuale. E che pertanto grandi siano le difficoltà di conciliare il dovere di impedire il male con l'obbligo morale di non imporre alcunché ad alcuno. Ma è altrettanto vero che questo concetto sia certamente condivisibile e anzi imprescindibile solo nei limiti in cui non lo si voglia assumere in forma dogmatica, indiscriminata, a prioristica, giacché è fuori di dubbio che non verso tutto e tutti e a livelli diversi si possa e si debba essere tolleranti, pazienti, accoglienti, rispettosi. La diversità deve essere certo accettata e valorizzata tutte le volte che sia umanamente, socialmente, sanitariamente, istituzionalmente possibile, tutte le volte che sia possibile, ma non indiscriminatamente. Non è che si possa accettare tutte le forme di diversità. Ci sono diversità e diversità, diversità compatibili con la dignità umana e diversità incompatibili con la dignità umana, diversità compatibili con un principio di convivenza civile e diversità incompatibili con lo stesso principio di convivenza civile. E È chiaro questo. Non si può accettare in modo indiscriminato la diversità, ogni qualunque forma di diversità. Bisogna vedere caso per caso. Ragion per cui talvolta è proprio in uno spirito di verità, di carità, di giustizia e opportunità che può rendersi necessario il non esaudire determinati e sospetti appelli umanitari o illeciti o illecite e improponibili aspettative solidaristiche. Quel che molto spesso non si capisce è che se è vero che la violenza non si elimina con la violenza, perché in tal modo viene ad essere riprodotta la violenza sino alla fine dell'umanità, come scriveva bene un filosofo francese non violento, morto di recente, se non ricordo male, nel 2021, vale a dire Jean-Marie Müller. Se questo è vero, è altrettanto vero, e Müller questo non lo capiva, è altrettanto vero che lottare contro la violenza con la non violenza passiva, attiva, in tutte le forme in cui si voglia, non solo non è sufficiente ad eliminare la violenza dal mondo, ma anzi, non di rado ne favorisce lo sviluppo, contribuisce a dilatarne la potenza devastatrice e distruttiva. Se la violenza non può essere neutralizzata con la violenza, ancor meno in moltissimi casi può essere arrestata o contenuta con l'assoluta non violenza. Gli stessi moniti evangelici contro, non già si badi, la violenza, ma contro i violenti. Gesù non protesta contro la violenza. Non protesta contro la violenza. Gesù protesta contro i violenti, non è la stessa cosa. Quegli stessi moniti evangelici devono essere intesi come paterni, sapienti, affettuosi, premurosi, avvertimenti circa i modi di rapportarsi alla forza, circa i modi di adoperarla nei confronti del prossimo e di sue eventuali e improvvide azioni offensive o veramente violente ai nostri danni e ai danni di altre persone, inermi e indifese. Gesù invita a non alimentare e anzi a depotenziare il rapporto aggressivo, violento, che qualcuno venga instaurando nei nostri confronti. Fermo restando che noi conserviamo pienamente il dovere, il diritto di far valere nei modi più pacifici possibili sul piano logico, argomentativo, umano e morale, giuridico, sociale, le nostre ragioni. Non si tratta di farsi massacrare di botte. Gesù ci chiede non di non replicare ad uno o due schiaffi ricevuti, poi ci chiede anche di non rifiutarsi in prospettiva di fare del bene ai nemici e persino di invocare il perdono divino per i propri persecutori. Ma Gesù non ci chiede di lasciarci massacrare dalle botte fitte e violente e dalle accuse spregevoli e infamanti di chi che sia, o di allacciare disinvolti rapporti di amichevole frequentazione con nemici o persecutori che ci abbiano a lungo e duramente, quando ingiustamente osteggiato e offeso. Bisogna cercare di capirle bene certe cose. Bisogna cercare di essere attenti alla parola di Dio. Bisogna cercare di intendere correttamente il senso della parola di Dio. Il martirio cui ogni cristiano deve prepararsi nei limiti delle sue possibilità è questione diversa da quella relativa ai modi in cui il cristiano, nell'ordinarietà della vita, deve porsi dinanzi ad atti aggressivi o violenti esercitati in modo irragionevole, immotivato verso la sua persona o verso quella dei suoi simili altrettanto incolpevoli. Si danno, certo, situazioni molto particolari in cui si possa essere anche disposti ad offrire la vita senza neppure tentare di reagire alla violenza altrui, e in segno di assoluta fedeltà alla propria fede, alla propria testimonianza di fede. Non si dimentichi che colui che testimonia fino alla fine i suoi ideali religiosi senza piegarsi a minacce di persecuzioni e morte è proprio in senso etimologico il martire. Il martire è il testimone per eccellenza della fede. Questi è il testimone perfetto, esemplare della fede in Cristo. Ma si ricorderà che anche Gesù, nel corso della sua pur breve vita, in alcune circostanze, prima di giungere alla crocifissione, si sarebbe prudentemente sottratto a linciaggi o ad aggressioni letali. Questo riferimento alla persona del Cristo, di un Cristo ben consapevole delle origini naturali e peccaminose della violenza, del loro radicamento non solo nelle sovrastrutture ideologiche della vita personale e collettiva, ma nella naturale struttura biologica di quest'ultima. Alla funzione di ricordare come la violenza non sia semplice prodotto di condizionamenti culturali, ma abbia soprattutto origine in ancestrali meccanismi biologici della specie umana, che possono certo essere affinati in virtù di significative e preziose mediazioni culturali, spirituali e religiose, ma che ad esse non possono essere unilateralmente ridotti. E se la violenza tante volte viene usata in modo irrazionale, non è affatto detto che essa, nella storia dell'umanità, come nel corso della vita, non possa essere usata in modo razionale, volta al perseguimento del bene. Al contrario, un aprioristico e categorico, un indiscriminato rifiuto di esercitare violenza, anche in presenza di mostruose e pretestuose aggressioni, di atroci ed efferati fatti di sangue ai danni di persone o popoli, può produrre esiti ancora più irrazionali ed effetti etico-esistenziali ancora meno desiderabili. Se come molti ritengono il principio cristiano di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, se questo principio è la regola più saggia della condotta umana, tanto per le nazioni che per gli individui, si può ragionevolmente concludere che anche la violenza può proteggere, entro certi limiti, dalla follia del mondo e dalla follia di coloro che abbiano eretto al loro idolo il culto della forza, sempre e comunque sovrana e dominatrice.